Dal Vangelo secondo Giovanni, al capitolo 14, i versetti 23-29. In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: se uno mi ama, osserverà la mia parola, e il Padre mio lo amerà, e noi verremo a lui e prenderemo dimora presso di lui. Chi non mi ama non osserva le mie parole, e la parola che voi ascoltate non è mia, ma del Padre che mi ha mandato. Vi ho detto queste cose mentre sono ancora presso di voi, ma il Paracleto, lo Spirito Santo che il Padre manderà nel mio nome, lui vi insegnerà ogni cosa e vi ricorderà tutto ciò che io vi ho detto. Vi lascio la pace, vi do la mia pace, non come la dà il mondo, io la do a voi. Non sia turbato il vostro cuore e non abbiate timore. Avete udito che vi ho detto: vado e tornerò da voi. Se mi amaste, vi rallegrereste che io vado al Padre, perché il Padre è più grande di me. Vi ho detto, ve l'ho detto ora, prima che avvenga, perché quando avverrà, voi crediate. Parola del Signore.
Lode a te, o Cristo.
Dagli Atti degli Apostoli. In quei giorni, alcuni venuti dalla Giudea insegnavano ai fratelli: se non vi fate circoncidere secondo l'usanza di Mosè, non potete essere salvati. Poiché Paolo e Barnaba dissentivano e discutevano animatamente contro costoro, fu stabilito che Paolo e Barnaba e alcuni tra di loro salissero a Gerusalemme dagli apostoli e dagli anziani per fare questo. Agli apostoli e agli anziani, con tutta la Chiesa, parve bene allora di scegliere alcuni di loro e di inviarli ad Antiochia insieme a Paolo e Barnaba, Giuda chiamato Barsabba e Sila, uomini di grande autorità tra i fratelli. E inviarono tramite loro questo scritto: gli apostoli e gli anziani, vostri fratelli, ai fratelli di Antiochia, di Siria e di Cilicia, che provengono dai pagani, salute. Abbiamo saputo che alcuni di noi, ai quali non avevamo dato nessun tanto, sono venuti a turbarvi con discorsi che hanno sconvolto i vostri animi. Ci è parso bene perciò, tutti d'accordo, di scegliere alcune persone e inviarle a voi, insieme ai nostri carissimi Barnaba e Paolo, uomini che hanno rischiato la loro vita per il nome del nostro Signore Gesù Cristo. Abbiamo dunque mandato Giuda e Sila, che vi riferiranno anch'essi a voce queste stesse cose. È parso bene, infatti, allo Spirito Santo e a noi di non imporvi altro obbligo al di fuori di queste cose necessarie: astenersi dalle carni offerte agli idoli, dal sangue, dagli animali soffocati e dalle unioni illegittime. Farete cosa buona a stare lontani da queste cose. State bene. Parola di Dio.
rendiamo grazie a Dio.
Dal libro dell'Apocalisse di San Giovanni Apostolo. L'angelo mi trasportò in spirito su di un monte grande e alto e mi mostrò la città santa, Gerusalemme, che scende dal cielo, da Dio, risplendente della gloria di Dio. Il suo splendore è simile a quello di una gemma preziosissima, come pietra di diaspro cristallino. È cinta da grandi alte mura con 12 porte. Sopra queste porte stanno 12 angeli e nomi scritti, i nomi delle 12 tribù dei figli di Israele. A oriente 3 porte, a settentrione 3 porte, a mezzogiorno 3 porte e a occidente 3 porte. Le mura della città poggiano su 12 basamenti, sopra i quali sono i 12 nomi dei 12 apostoli dell'agnello. In essa non vide alcun tempio. Il Signore Dio, l'Onnipotente, e l'agnello sono il suo tempio. La città non ha bisogno della luce del sole, né della luce della luna. La gloria di Dio la illumina e la sua lampada è l'agnello. Parola di Dio.
Rendiamo grazie a Dio. Questa mattina noi abbiamo ascoltato un altro brano, sempre del Vangelo di Giovanni, che ci ha un po' sconvolti perché parlava della persecuzione alla quale sarebbero stati sottomessi gli apostoli e i discepoli degli apostoli, motivandola con questi termini: se hanno perseguitato me, perseguiteranno anche voi. Il libro dell'Apocalisse, del quale abbiamo letto appena una pagina questa sera, va oltre questo periodo della persecuzione e ci suggerisce di vedere con gli occhi dello Spirito, con gli occhi della fede, la Gerusalemme celeste, che è tutta fondata sull'agnello, non ha bisogno di tempio, perché è lui stesso il tempio, non ha bisogno di sole o di luna, perché è lui stesso la luce. E questa costruzione escatologica ha queste famose 12 porte, per lasciare entrare chiunque abbia accolto la parola dell'agnello dentro la Gerusalemme celeste. Ma tutto questo tenendo conto di ciò che è stato raccontato negli Atti degli Apostoli per la liturgia di domani. Tutto questo all'interno di un travaglio. Come passare da ciò che Dio stesso ha rivelato al mondo attraverso Mosè e attraverso Israele e attraverso le leggi date da Mosè a Israele, ad un'altra situazione in cui certe leggi possono essere bypassate, superate, meglio direi approfondite, perché Dio si rivela come il Padre di tutti e non vuole che siano messe sulle spalle di tutti certi pesi che potevano essere serviti per preparare questa bellissima realtà della Gerusalemme celeste. Minimo indispensabile, c'è scritto in queste lettere, frutto della discussione degli Apostoli a Gerusalemme. Passo bene allo Spirito Santo e a noi di non caricare di pesi eccessivi coloro che non hanno avuto la stessa chiamata del popolo di Israele. Il testo del Vangelo di oggi è un testo a sua volta molto problematico. Ed è problematico perché proprio in questo testo c'è un'affermazione che ha fatto discutere tantissimo i padri della Chiesa, quando Gesù dice che il Padre è più grande di me. I padri avevano discusso tantissimo, anche a causa delle critiche di Ario, che stabilivano una gradazione, una subordinazione del figlio rispetto al padre. E dunque questa affermazione diventava come una specie di bandiera per gli ariani, per sottolineare che appunto la Chiesa si sbagliava nel proclamare un credo che metteva alla pari il padre e il figlio, perfettamente uguali, perfettamente coeterni, perfettamente partecipi della stessa natura divina. E Ario diceva, guardate, lo dice il Vangelo di Giovanni, il Padre è più grande di me. E a questa affermazione poi gli ariani legavano tante altre situazioni concrete di Gesù. Il Gesù che chiede da bere perché ha sete, il Gesù che chiede insistentemente ai suoi discepoli statemi vicini perché sto male. La Getsemani, messo di fronte alla prospettiva della morte, trema, ha paura. E dicevano gli ariani, ma come può essere figlio di Dio, perfettamente uguale al Padre, se ha sete? Si stanca come tutti gli altri e soprattutto chiede l'aiuto degli uomini nel momento della sua paura, della sua concreta debolezza nella carne. E ci fu una grandissima discussione che durò per generazioni all'interno del mondo dei padri della Chiesa del periodo. La risposta che davano, che poi sintetizzò Sant'Agostino, era molto semplice. Invitavano a leggere il capitolo 2 della lettera ai Filippesi, in cui si dice chiaramente che il figlio rinunziò a tutte le sue prerogative divine per farsi uomo, scegliendo la categoria degli schiavi tra gli uomini, facendosi crocifiggere come uno schiavo, accettando la morte violenta della croce. Per cui tutto ciò che nel Nuovo Testamento parla della realtà umana del Figlio di Dio fatto carne è parte integrante della stessa fede. E dunque bisogna stare molto attenti a leggere il testo tenendo conto del quando il testo si riferisce alla realtà umana di Gesù, alla sua natura umana, e quando il testo sollecita a andare oltre per scoprire in lui la presenza della natura divina. Ma ci vollero 450 anni, perché i padri riuscissero a trovare un accordo su questa spiegazione, grazie a Leone Magno, che in un famoso documento chiamato Tomus ad Flavianum nel 451 invitò tutta la Chiesa a tenere conto che nell'unica persona del Figlio di Dio, nato da Maria, si dovevano affermare in modo distinto la sua natura divina e la sua natura umana, senza separarle, ma anche senza fagocitarle e senza finire poi nella cosiddetta affermazione monofisita che riduceva lui totalmente alla natura divina o totalmente alla natura umana, che era la teoria dei monofisiti, oppure che separavano la natura umana dalla natura divina, sono i nestoriani, facendo in realtà della persona di Gesù un doppio personaggio, indipendenti e separati fra di loro, figlio di Dio da una parte e figlio dell'uomo dall'altra. Allora, tutto questo per affrontare problematiche che emergevano all'interno della comunità, ma il padre è perfettamente uguale al figlio, oppure il padre è maggiore del figlio? E la risposta dei padri cappadoci fu che il padre è la peghè, è la fonte, è la sorgente, ma non c'è sorgente se non c'è anche l'acqua del fiume. Dunque, il padre è la sorgente, ma nella sorgente è da coaffermare anche la presenza dell'acqua, che noi chiamiamo poi fiume. Furono delle immagini che convinsero poi la riflessione teologica, per cui si è fatta distinzione tra la fonte, la peghè, che è il padre, il fiume, che è il figlio, e lo Spirito Santo, che è l'irradiazione o l'irrorazione di questo fiume, che i colori vari suscita su tutte le cose. E così siamo arrivati alla nostra confessione di fede, a partire da Calcedonia, non prima, e tenendo conto che poi quelle tesi che noi chiamiamo ereticali hanno proseguito il loro cammino, e alcuni storici, qui abbiamo gente esperta, pensano che perfino Mohammed si è agganciato a Ario per rivendicare l'assoluta unità, unicità e trascendenza di Dio. E dunque siamo di fronte a un testo molto importante, sul quale non basta così riflettere 5 minuti come facciamo noi, ma bisogna interiorizzarlo. Da dove partiamo? Proprio da ciò che ci ha suggerito Agostino, dalla parola di Dio. È la parola di Dio che ci è stata trasmessa dall'uomo Gesù di Nazareth, che era anche il figlio di Dio. Per cui custodire questa parola è determinante per poter entrare in comunione con Lui e attraverso di Lui risalire alla peghè, alla fonte, alla sorgente, che è il Padre. Adesso cominciamo a capire meglio perché la preoccupazione di Gesù, uomo che sta morendo, tenetelo presente, perché siamo all'interno dei cosiddetti discorsi di addio, un uomo che sta morendo e vede intorno a sé il cordoglio di tutti i suoi amici, i suoi parenti, e che vuole sintetizzare in poche parole tutto il suo messaggio, che noi chiamiamo testamento. E il testamento è il concentrato di tutto l'insegnamento del quale chi sta per morire vuol rendere consapevoli i suoi amici, i suoi parenti, perché lo conservino indelebile all'interno del proprio cuore. Non lo chiamiamo testamento perché questo è il linguaggio abituale. E che cosa sta consegnando Gesù ai suoi discepoli in questo momento in cui si esprime con tutta la sua natura umana e nello stesso tempo con una porta aperta verso il riconoscimento della sua natura divina. Ecco cosa ci dice. Se uno mi ama, custodirà la mia parola. E il Padre mio lo amerà e noi verremo a lui e prenderemo dimora presso di lui. Custodirà la mia parola. Questa espressione, custodirà la mia parola, ha dato le ali a grandissimi teologi mistici, a partire da Origene, il quale ha interpretato questa esortazione di Gesù attraverso un'immagine presente nel Cantico dei Cantici, in cui la sposa protesta di avere messo tra le sue mammelle un fasciculum mirre, un bouquet di fiori profumati, identificando con questi fiori profumati la presenza stessa di lui nel suo cuore. Origine delle pagine bellissime, delle affermazioni molto mistiche, se volete, ma che sono molto indicative per noi. Che cosa significa custodire le parole? Significa proprio tenersele nella parte più intima di sé, identificata in realtà con lo stesso cuore, perché senza l'amore non si conosce. Senza l'amore non si capisce. Amor ipse notitia est, avrebbe detto San Gregorio Magno. Questo è il fasciculum mirre. Questa è la parola che Gesù, uomo che sta per morire, chiede ai suoi parenti, ai suoi amici, ai suoi più intimi di conservare nella parte più intima della propria persona, della propria realtà. Facendo una promessa, se fate questo, riuscirete a rendervi conto che io e il Padre siamo una cosa sola. Non soltanto, ma che io e il Padre, grazie a questa vostra accoglienza nella propria intimità della mia parola, verremo ad abitare in Lui. Metteremo su casa in Lui. Ed è una cosa bellissima, è una bellissima affermazione. Il modo più esplicito di parlare di mistica o di esperienza mistica è questo, ed è già nel Nuovo Testamento. Se uno mi ama, osserverà, custodirà la mia parola, e il Padre mio lo amerà, e noi verremo a lui e prenderemo dimora presso di lui. Se per uno non mi ama, non dà importanza alla parola, non osserva la parola, non custodisce la parola, se la lascia portare via. Però dovrebbe rendersi conto che proprio questa perdita della parola lo mette fuori gioco dalla possibilità di poter vivere nella massima intimità possibile con il Padre e con il Figlio. Chi non mi ama non osserva la mia parola. Perché la parola che io vi sto trasmettendo non è mia, ma è la stessa parola del Padre. Siamo tutt'uno, io e il Padre siamo una cosa sola. E lo sottolinea Gesù, queste cose me le sto dicendo adesso, con la mia realtà umana, sono ancora in mezzo a voi, potete tutti toccarmi, potete tutti guardarmi, potete sentire la mia voce. Io ho detto queste cose mentre sono ancora con voi, quindi mentre ancora mi faccio toccare, abbracciare, vedere, odorare come un uomo, ma vi prometto una cosa nuova. io ho qualcuno che mi difende, ma anche che aiuta tutti voi che siete disponibili a entrare nella mia ultima identità, che non è soltanto circoscrivibile alla natura umana, ma è dentro la stessa natura divina. Il Paraclito, lo Spirito, quello santo, e il santo è soltanto Dio, che il Padre, la preghiera, la sorgente, attraverso il mio nome vi trasmetterà. Nel fiume c'è questa energia che noi chiamiamo Spirito Santo e che, proprio perché attinge dal Padre e passa attraverso la parola del Figlio, vi insegnerà ogni cosa e vi ricorderà tutto ciò che io vi ho dato, vi ho detto. Non è soltanto una funzione della memoria, qualcosa che vi devono, no, è Lui che agisce. Agisce perché noi riusciamo a ricordare, agisce perché noi possiamo entrare nel significato più profondo della sua identità misteriosa, ma anche della sua parola. E dentro questa realtà creata dallo Spirito, che Gesù adesso può proseguire e cercare di aiutare i suoi amici a capire qual è il dono più grande che lui avrebbe potuto fare loro, e parla di shalom, parla di pace. Vi lascio la pace, vi do la mia pace, non come la dà il mondo, io la do a voi. Il mio shalom è di altra natura, perché è la riconciliazione con Dio stesso attraverso di me, attraverso la parola che lo Spirito Santo vi fa capire per entrare nella conoscenza del Padre. Per cui c'è un invito anche alla disponibilità a fidarsi di Lui e ad affidarsi a Lui, perché il mondo non può capire queste cose. Ci passa sopra, le considera mitologia, non gli dà importanza. E di fatto, proprio perché il mondo non gli dà importanza, provoca turbamento anche in coloro che invece ingenuamente si sono fidati di Gesù, si sono affidati a Gesù, hanno ascoltato la parola di Gesù. Gesù ne prende atto, ma dice: sì, d'accordo, sarete sconvolti, sarete turbati anche per il rifiuto da parte del mondo, ma state tranquilli, io sono con voi, non sia turbato il vostro cuore, non abbia timore. È vero che sto partendo e la mia dimensione umana mi orienta verso questa partenza, ma ritornerò. Ed è qui la bella notizia, che nella persona di Gesù non c'è soltanto la sua natura umana, ma c'è anche la sua natura divina, che non potrà essere soggetta a corruzione. Dio non permetterà che il suo santo veda la corruzione della morte. E siccome Dio è tutt'uno con il Padre, Dio è tutt'uno col Figlio, il Figlio sta dando questa assicurazione: non vi preoccupate se mi vedrete solo crocifisso, umiliato, deposto in un sepolcro, perché attraverso quel passaggio io poi tornerò a voi. Vado e tornerò da voi, e se vi amaste, mi amasse, vi rallegrereste che io vado al Padre, perché è più grande di me. Ecco, adesso torniamo all'intuizione originale: il Padre è più grande di me. Cioè, Lui, dopo aver toccato il fondo dell'infere e risale all'interno della sua realtà fluviale per ricongiungersi al Padre e col Padre proseguire questa emanazione di vita identificata con la sorgente stessa della vita. E la parola della speranza. Quando noi ci ritroviamo in situazioni perplesse, anche di tentazioni vere e proprie della nostra fede, possiamo ricordarci di queste parole di Gesù. Vi ho detto in precedenza tutto questo, perché quando avverrà, voi riusciate a mantenere la vostra fede. Dunque ci sta parlando di cose molto concrete, che è un cammino personale nostro, di ciascuno di noi, ma anche il cammino della Chiesa. Ecco perché questa parola viene poi proclamata fino ai confini del mondo. È venuto nella carne, si è comportato in tutto e per tutto come chi vive nella carne e della carne, e tuttavia dentro di sé ha una realtà che sfugge alla nostra presa, sia presa dei nostri sensi fisici, sia la presa delle nostre capacità mentali o razionali o intellettuali, ma che la bella notizia da portare al mondo. L'ultima parola non la dirà la morte, ma sarà una parola di vita.
Un aspetto che continua un po' la meditazione di Innocenzo, su cui mi sono soffermata del Vangelo, perché poi volevo dare un pensiero sulla prima lettura, è proprio questo se uno mi ama, che io lo vedo come una, in certo qual modo, una condizione. Possiamo vedere questo se uno mi ama, se uno si fida, si affida, si si relaziona profondamente, intimamente con me, allora custodirà la parola e ciò che succederà sarà grandissimo, l'ha spiegato Innocenzo tantissimo, cioè che addirittura il Padre, cioè c'è la comunione veramente. Non solo del figlio che viene accolto nella parola in questo suo comando, ma anche il padre, cioè questa comunione piena, divina, questa pienezza di bellezza, di gioia. E pensavo che, ecco, quel sé mi faceva, perché pensavo un esempio molto semplice, un bambino. Che differenza c'è che un bambino ascolti o non ascolti la parola di un genitore? Se il bambino fa entrare, perché si fida, perché ama la mamma, fa entrare la parola della mamma, per esempio, beh, succede quello che se la mamma gli dice fai così, oppure cammina, e il bambino si affida, il bambino cammina. Se la mamma dice sorridi, saluta, il bambino sorride, saluta. Cioè, questa parola della madre entra dentro il bambino, suscita un'energia e il bambino risponde esattamente a ciò che la madre chiede. Cioè, quella parola ha un'energia che appunto fa suscitare nel bambino esattamente la vita in lui, no? Perché il comando della mamma, beh, insomma, le mamme non sempre comandano cose giuste, ma stiamo nell'esempio, è una cosa buona, cioè è per farlo vivere, per farlo crescere, per farlo diventare altro. E quindi questa identità avanza, ecco. E quindi credo che non è automatico quel sé, cioè è un rapporto, è una relazione di fiducia che fa scattare che il bambino accolga la parola di un genitore, della madre, del padre, no? E quindi proprio c'è questa relazione che mette, tant'è vero che oggi c'è tanto autismo, cioè cosa vuol dire l'autismo? Vuol dire che non scatta la relazione, è come se fosse morta dall'inizio, proprio non c'è questa, e quindi non si accoglie il sorriso, non si accoglie la parola del genitore, ma non si accoglie niente, ecco. Cioè, e così tutto sta in un certo qual modo nella morte, potremmo dire. Cioè, e a me facevo una riflessione proprio in questo testo, che cosa se qualcuno nella fede, nella fiducia, nell'affidamento a Gesù, pensiamo ai martiri per esempio, oggi c'era questa pagina di cui parlava anche Innocenzo, se hanno perseguitato me, perseguiteranno anche voi, ma non è per una morte. Beh, accogliere la parola di Gesù significa aprire delle possibilità immense per noi. È questo che noi chiamiamo grazia, cioè siamo innestati in Cristo, si diventa Cristo davvero. E vedevo che questo processo in realtà è ciò che viene scritto, descritto anche dagli Atti degli Apostoli, proprio arrivando anche a delle situazioni difficili come nel capitolo 15, perché certamente gli apostoli hanno accolto la parola, sono stati rivestiti dallo Spirito, però c'è sempre questo aspetto, potremmo dire, di lotta, di tentazione, di sempre quello di diffidare questa parola che noi abbiamo. Come la portiamo? Perché la portiamo? A chi la portiamo? E come deve essere? Cioè deve essere proprio la parola di Gesù, proprio la parola di Paolo, proprio la parola di... o la mia, cioè. E mi faceva riflettere molto che questo testo degli Atti degli Apostoli riflette proprio una delle prime crisi della Chiesa, perché in realtà questi hanno abbandonato. Mi dispiace che qui non c'è tutto il racconto del capitolo 15, perché sarebbe da leggere tutto insieme, nel senso che c'è un intervento di Pietro, un intervento di Giacomo, e insomma cercano di perché si parla tanto di controversia, è un conflitto, molti sono inquieti, alcuni vogliono imporre, è molto bello, no? Ma si inizia proprio così, che alcuni venuti dalla Giudea, cioè da parte di Gerusalemme, insegnavano i fratelli, e qui si mette il discorso diretto, quindi proprio le parole che dicevano: se non vi fate circoncidere secondo l'usanza di Mosè, non potete essere salvati. E Barnaba e Paolo dissentono, perché ad Antiochia loro non hanno imposto questo, non hanno fatto questo. Ecco, qui mi dispiace che viene tolta gran parte di questo capitolo 15, che comunque lo lascio. Ma mi sono fermata su un testo che mi è venuto in mente, di Galati, che è un testo su cui rifletto molto questo tempo, e dice così Galati, siamo al capitolo 3. Prima che venisse la fede, comincio un po' prima il discorso, prima che venisse la fede, noi eravamo custoditi come prigionieri sotto il dominio della legge, in attesa della fede che sarebbe stata rivelata. Così che la legge è divenuta per noi come un pedagogo, cioè una mano duce, direbbe Innocenzo, che ci fa condurre a Cristo. E lo vedevo riferito proprio al testo degli Atti. perché fossimo giustificati dalla fede, non dalla legge, diceva. Sopraggiunta poi la fede, non siamo più sotto il dominio del pedagogo. Tutti infatti siamo figli di Dio in Cristo Gesù mediante la fede. Questo è un testo bellissimo, se vediamo, si spazza via tutte le differenze culturali e religiose, politiche, non so. Infatti, quanti siete stati battezzati in Cristo, vi siete rivestiti di Cristo. Questa è la forza del battesimo, del nostro battesimo. Non esiste più giudeo né greco, non schiavo né libero. Non esiste uomo o donna. Tutti voi siete una sola persona in Cristo Gesù. E l'ultimo versetto mi piace proprio. Se poi siete di Cristo, allora siete discendenza di Abramo, eredi secondo la promessa. Cioè si capovolgono le cose. Cioè, siccome siete di Cristo, automaticamente tutti siete discendenza di Abramo. E quindi eredi della promessa, tutti. Questa legge, questo pedagogo che ci porta a Cristo, e Cristo fa una rivoluzione, cioè è la Pasqua che noi abbiamo celebrato, cioè che toglie ogni, cioè è questa novità di creazione, una nuova creazione. Noi siamo inseriti con la Pasqua, col battesimo, in una vera nuova creazione. E quindi non è che si tolgono tutte le cose di prima, ma in Cristo ci viene dato tutto: Abramo, Mosè, l'Antico Testamento, il Nuovo, i Salmi, tutto. Da Cristo però. Ecco perché qui fanno tanto, è difficile accettare questa parola. E quindi ci sono tutte queste discussioni, conflitti, controversie del capitolo 15. Ma poi mi è piaciuto perché c'è un intervento di Giacomo che cita l'Antico Testamento dicendo: ma il Signore, dopo i tempi, ha pensato di ricostruire la tenda di Davide, facendo entrare tutti. Giacomo quindi riflette su questo senso di questa citazione dell'Antico Testamento, cioè la riedificazione della tenda di Davide per far entrare tutti. Quindi è Pietro, anche Giacomo, perché poi arrivano ad essere tutti unanimi. Questa è la bellezza di come la parola entra, cioè c'è uno che si fida dell'altro. È bellissimo leggere questo testo, perché Pietro prende la parola quando veramente sono le strette, la sua parola apre un po' i cuori. Poi Giacomo dice: guardate, non bisogna inquietare quelli che vengono dal paganesimo, non bisogna inquietare. Hanno tutti un modo di dire: dobbiamo trovare una comunione più grande, ascoltando proprio la parola, e la parola che è la parola di Gesù, che è appunto che è la parola della fede, che non siamo salvati per la legge, ma per la fede, ma tutti siamo in Cristo salvati. E poi sono sì quelle piccole cose che uno dice: va bene, praticamente, per non suscitare troppo scandalo, va bene, cerchiamo di osservare queste piccole comandi, insomma, di non mangiare la carne soffocata, eccetera. Ecco, mi sembrava proprio l'accoglienza della parola del Signore in una comunità, cioè tutto il discorso che si faceva prima: se custodirete la mia parola, noi verremo a voi, no? Se vi affiderete. Che travaglio ha accogliere questo? Cioè, quando la parola diventa parola di evangelizzazione, no? Paolo la porta ai pagani, Pietro ai giudei, e la parola viene accolta. Ma, e qui è molto bello, perché se noi accogliamo la parola, non solo siamo in comunione con il Padre e il Figlio, ma siamo in comunione con tutti. Questa è la costruzione della comunità. Ma qui vediamo le difficoltà in questa prima lettura. È molto difficile. Per questo che poi l'Apocalisse dice che la città ultima scenderà dal cielo, non sarà nemmeno opera nostra, no? Perché è così difficile. Ecco, io pensavo che fidarsi perché poi la parola passa attraverso le nostre bocche, l'evangelizzatore, no? Allora accoglierla, come facevo l'esempio del bambino, vuol dire fare entrare la mamma nel bambino. La sua parola entra veramente, il bambino obbedisce anche noi, ma questo diventa comunione gli uni con gli altri, perché la parola accolta nella fede è la parola di Gesù, viene veramente ed è quello a cui richiama anche Papa Leone, mi sembra, che l'ultima cosa è l'amore, ma l'amore crea unità, crea comunione, può essere un amore che divide. E quindi ecco il senso anche qui della Chiesa, è una bella pagina per risolvere, anche affrontare, riconoscere i nostri conflitti, ma anche una modalità con cui possiamo aprirci, no? Alla risoluzione di controversie anche nella Chiesa, vedere diversamente delle cose, no? Ecco, riportarsi a quell'unum, a quel Cristo unico in cui non ci sono differenze, partire da quella unità per creare poi la comunione con tutti, perché comunque la sposa che scende dal cielo è una, non sono mille. Questo corpo di Cristo avrà mille posti in cui ognuno sarà messo, ma è uno il corpo. E quindi questo mi piace, ecco, pensarlo nella Chiesa, nelle comunità, nelle anche la fatica che fa la parola per essere accolta in noi, davvero affidarci a questo e fidarsi della parola, e questa costruisce, senza che noi ce ne accorgiamo, anche la comunione tra i popoli, tra le culture, tra tutte le differenze di lingua, di tutte le differenze di carattere che noi tante volte pensiamo e vediamo. Ecco, e credo che sia importante anche pregare in modo particolare oggi per questo, perché la parola venga accolta in questa dimensione di fede, di amore, venga custodita e quindi possa anche realizzare in noi quella comunione profonda di cui si parlava, così intima, che poi anche si riversa all'esterno di noi.
Io mi facevo questa domanda: perché non viviamo in pace come popolo? Perché non c'è la pace nel mio cuore, in modo personale? Mi facevo questa domanda, no? Leggendo questo Vangelo. Mi fermo adesso in questa frase di Gesù: vi lascio la mia pace, vi do la mia pace. Vi lascio la pace, vi do la mia pace. Sembra che c'è qua un processo. Quindi dice: vi lascio, una cosa è il verbo lasciare, quindi ti lascio, dopo lo prendo di nuovo. Vi do per sempre un regalo, sì? Quindi ci sono due momenti. Non sempre siamo abituati a accogliere la pace come un regalo, quindi vi do la mia pace, quindi forse io o la mia comunità, la mia famiglia, il mio popolo non può vivere in questa pace, che non è una pace qualsiasi, è la pace di Dio, perché ancora non posso riceverla come un regalo, custodirla, la ricevo per momenti, quindi vi lascio la pace. Gesù conosce, capisce che siamo ognuno di noi in differenti tappe, quindi alcuni possono riceverla per un momento, altri possono riceverla per sempre. Chi la riceve per un momento è questa frase: vi lascio la pace, quindi può avere la pace per momenti, ma chi è abituato alla pace di Dio, al di là di tutte le sofferenze, di crisi, le situazioni difficili, ancora c'è la pace. È come questa immagine del mare, forse nella parte esterna, mentre uno sta nel mare c'è la tempesta, c'è troppo rumore, molto movimento, ma nella profondità, nello profondo, nel mare c'è silenzio. Non è lo stesso sotto, molto sotto, che sopra. Quindi fuori c'è la tempesta, l'agitazione, ma molto profondo c'è la pace, la serenità. Quindi a volte riceviamo la pace per momenti, perché noi non possiamo accoglierla per sempre, perché abbiamo situazioni che non ci permette riceverla così, e a volte o chi già ha fatto un processo, un cammino, la riceve per sempre. Quindi io ho fatto questa... Chi mi ha aiutato a vedere questo? La carta ai Filippesi, il capitolo 4, versicolo 7 dice così, parla della pace di Dio, quindi San Paolo dice, è la pace di Dio che oltrepassa ogni intelligenza, custodisce il cuore e il pensiero in Cristo Gesù. Quindi, che cosa è la pace di Dio? È quella che custodisce il cuore e il pensiero di ogni persona in Cristo, ma se ho la capacità, se mi rendo conto che oltrepassa ogni intelligenza, ogni modo di pensare, ogni criterio. Quindi quando uno ha fatto questo processo che non è la mia intelligenza che custodisce tutto, ma è Dio, quindi viene la pace. E questa pace custodisce il cuore e il pensiero di ognuno di noi.
Un amore che, fatte le debite riflessioni, è come è come il suo, come quello che lui ci dona. Poi mi colpisce anche molto questo fatto che il testo italiano dice: noi verremo a lui e prenderemo dimora presso di lui, presso colui che ama il Signore. Però il verbo greco non è prendere dimora, come se diciamo in un certo senso, scusate la, come dire, la povertà del linguaggio, come se padre e figlio venissero dalla nostra interiorità, cercassero qualche spazio e gli si collocassero. No, loro dice, faremo la nostra dimora, vuol dire che questa dimora, diciamo così, inizia un processo di cambiamento interiore che crea le condizioni per cui possiamo vivere l'esperienza di questa misteriosissima inabitazione. E poi ancora un'ultima cosa, quando il Signore dice vado e tornerò da voi, Don Innocenzo ha messo bene in evidenza la condizione di imminenza della morte di Gesù, quindi Gesù ha una consapevolezza chiara, più chiara dei suoi discepoli. Lui sa che è l'ultima cena, i discepoli non sanno ancora che è l'ultima cena, noi la chiamiamo l'ultima cena, ma quando ci inseriamo nell'esperienza di quell'ora e vogliamo metterci dalla parte dei discepoli, noi non sappiamo che quella è l'ultima cena, Gesù sa che quella è l'ultima cena e quindi deve mettere in condizioni i suoi di affrontare quel distacco. E allora diciamo così c'è questa alternanza di verbi, andare e venire, andare e tornare, ma questi due verbi tra di loro non eliminano, diciamo così, il momento della perdita, dell'abbandono, perché tra l'andare e venire c'è il vuoto della... Allora subentra questo termine che mi pare che in questi discorsi da Dio Gesù usa 12 o 15 volte, che è rimanere. Perché rimanere significa che non ci sarà esperienza di abbandono, che nel mistero, diciamo così, della dimensione temporale che l'uomo vive, l'uomo è un essere storico, ontologicamente storico, vive nel tempo, fuori dal tempo noi non siamo, nemmeno per adesso, poi forse saremo nel futuro, anzi saremo sicuramente nel futuro, non sappiamo come. E questa esperienza, diciamo così, del tempo che passa, che cambia e che introduce diciamo così, quindi esperienza di andare e venire, esperienza di esserci e di non esserci, il fatto che Gesù usa questo verbo rimanere ci dice che non ci sarà esperienza di abbandono, che è quello che l'uomo teme di più, l'esperienza più drammatica che vive il bambino nella sua crescita è il timore di essere abbandonato, e questo ce lo portiamo dentro in ogni esperienza, anche d'amore, anche di amore compiuto, resta questo timore intimo dell'abbandono, e il Signore ci dice che lui e il Padre non ci abbandoneranno, metteranno in noi la loro dimora, faranno in noi la loro dimora. E forse questa è una delle radici della pace che sperimenteremo in noi, cioè di dire che questo essere di Gesù e del Padre in noi, che comporterà il nostro essere in loro anche, non potrà venire meno. Questo, diciamo così, è l'elemento che Gesù lascia ai suoi per vincere il turbamento che sente affacciarsi al loro cuore e quindi a non avere timore. È molto interessante poi anche la promessa dello Spirito Santo, ci abbiamo la Pentecoste e quindi il Paraclito, lo Spirito Santo che il Padre manderà nel mio nome, e anche l'amore, diciamo così, sussistente del Padre e del Figlio. E quindi lo Spirito viene a noi anche per questa esperienza misteriosissima che ha bene spiegato San Giovanni della Croce, che trovo assolutamente affascinante per quanto quasi ineffabile, per cui lo Spirito che viene in noi è il dono anche che Dio ci fa di poter amare Dio con l'amore di Dio, perché lo Spirito è lo Spirito che in noi grida a Padre, è lo Spirito che in noi chiede al Padre con genitori magari ciò che noi non sappiamo e non possiamo chiedere. Quindi lo Spirito è quell'amore che in noi ama Dio con l'amore di Dio, e quindi si colma la distanza in un certo senso tra noi e Dio in un modo assolutamente misteriosissimo e invincibile, ma che fa sì che ogni volta che noi amiamo Dio e qualcuno, chiunque di voi, il fratello, il prossimo, il marito, la moglie, il figlio, l'amico, eccetera, non lo amiamo con un amore capace di trascendersi in quanto è anche amore di Dio.
C'è questa insistenza di Gesù, quasi come se proprio questo almeno lo potete fare, lo potete portare, letto alla luce dei nostri tempi, che è questo, questo essere amare, essere come, quasi che Gesù voglia farci essere come Lui e ci dia proprio la strada, la via, prendola per primo. In effetti io notavo anche che questo tema dell'identità che Padre Docenzo oggi ci ha spiegato così bene, che però era anche legato all'altro, al comandamento di Gesù, amatevi gli uni gli altri come io vi ho amato, da questo voi sarete miei discepoli, per questo sarete come me. E quindi anche questo ritorno, tutto questo legame, l'amore per la parola. Poi ecco, anche oggi ci viene anche spiegato un po' meglio, c'è una luce nuova su che cos'è la parola di Dio. A volte io mi ricordo le parole di una persona con un elenco di cose, non è questo. E proprio qui lo dice in maniera molto chiara, cioè parla proprio di questa unione, cioè l'amore, la parola è lo strumento per l'unione profonda con Gesù e con il Padre. Lo leggo, lo volevo leggere molto alla luce dei nostri giorni, in cui effettivamente invece c'è proprio un'opposizione alla luce, come una forza opposta che spinge fino poi alle divisioni e alla guerra. E quindi anche un po' come un invito invece a essere un po' più coscienti delle parole di Gesù, ma è più radicati in questo vivere l'amore, anche a volte proprio come un comando, è vero che noi purtroppo non sappiamo amare. Un'altra cosa che Gesù ci dice è che noi non sappiamo amare, siamo portati al contrario, lo facciamo forse di questo amore che ci è stato dato, che però ci dà la forza anche per farlo, ma ci dà anche la possibilità di essere degli altri, non nemici, ma amici, e di sanare anche tutte le occasioni di conflitto e di scontro che continuamente vediamo a livello globale, con le guerre, ma anche nelle relazioni, nei rapporti umani sempre più insistenti, quanto alla contrapposizione, l'essere migliore di uno. In questo ci leggo anche un po' la polemica di cui la Gentiera ci ha parlato, quindi la ripeto, però è anche come dire sì, però voi siete gli stessi, a meno che non siete proprio lo stesso circa nostro.
Io ho riflettuto su questi discorsi di Gesù, i discorsi della Dio. Dopo un percorso che i discepoli fanno con Gesù, è come se Gesù volesse rispondere a una domanda quasi inespressa. E ho pensato, ma noi come facciamo a amare il Signore? Come si ama Gesù? Perché il problema non è solo un problema di volontà, e qui Sant'Agostino direbbe che la nostra volontà è sempre un pochino debole, ma il problema è come si ama Gesù. E Gesù ce lo insegna, ci dice: se voi osserverete la mia parola. E allora pensavo, in realtà noi l'unico modo che abbiamo per amare Gesù è osservare la sua parola, perché il problema dell'amore è, a volte, diciamo, noi pensiamo che l'amore è conoscere qualcuno. L'amore è conoscere bene qualcuno, in fondo, cioè che si ama, si sa come trattare, come... Però ci dice il ricordo di Nizza che noi, Gesù, Dio, non lo possiamo conoscere, perché noi siamo delle due sensoriali, e l'unico modo per conoscere Dio è avere accanto a noi lo Spirito Santo, il Paraclito. E quindi questa custodia, e quindi pensavo appunto a quanto in realtà, se uno mi ama, osserverà la mia parola. Quindi amare Gesù non è fare delle cose giuste, non è rispettare la legge come ad esempio poteva essere questa controversia che esplode, diciamo, tra i giudeo-cristiani e i cristiani venuti dal paganesimo. Non è il problema di seguire una regola, di seguire una legge, ma Dio si ama nella sua parola, nel provare a conoscere la sua parola e a viverla la sua parola. E quindi mi sembrava un po' la conclusione anche di questo cammino, cioè imparare innanzitutto a ascoltare bene la parola di Dio, provare a conoscerla, e la si conosce solo attraverso le scritture, attraverso una consuetudine anche con la scrittura, con la parola. E poi, e questo è il modo per amare Gesù. E qui, fra l'altro, Gesù in realtà non ci lascia soli. Noi a volte diciamo, c'è la tentazione di pensare che accanto a noi non c'è nessuno, ma accanto a noi c'è lo Spirito, e quindi anche nelle nostre difficoltà, nei nostri dubbi, noi abbiamo comunque il Paraclito, noi abbiamo qualcuno accanto a noi, perché è vero che noi dobbiamo custodire le parole di Gesù, ma il primo custode della nostra vita è proprio Dio, è proprio Lui che è il primo custode della nostra vita. E l'altra cosa che volevo dire era sul discorso della pace. Gesù dice: vi lascio la pace, perché la mia pace non è quella del mondo. La pace del mondo, in fondo, diciamo, è trovare un equilibrio, trovare un modo, diciamo, per andare d'accordo. Ma la pace di Dio è qualcosa di molto più profondo, cioè riconoscere nell'altro non un vicino da rispettare, ma un fratello da amare. E quindi io penso, ad esempio, sia importante anche il discorso che ha fatto il Papa sulla pace, perché la proposta di pace non è sicuramente, è anche far cessare i combattimenti, far cessare, diciamo, la violenza, ma è anche ricostruire il mondo, ricostruire un mondo, diciamo, in cui la pace di Dio è quella della Gerusalemme celeste, dove ci sono queste 12 porte aperte a tutti, dove non ci sono conflitti e dove fondamentalmente non c'è bisogno di altro se non della presenza del Signore.
La lezione che si vede nella seconda lettura, questa visione scatologica della Gerusalemme celeste, è una sintesi della nostra stessa vita quando accogliamo questa parola, quando osserviamo, quando pratichiamo per diventare l'amore. perché è la nostra stessa realtà. Questa è una tematica che veramente mi affascina, perché è frutto delle mie ricerche quotidiane. E tante volte ci stupiamo perché possiamo essere lontani da noi stessi. Ecco, abbiamo sentito, senza l'amore non si conosce. Allora, cosa dobbiamo conoscere? Nell'Evangelo si è chiaro, quando si legge: Lui vi insegnerà ogni cosa e vi ricorderà tutto ciò che io vi ho detto. Si riprende sempre l'amore con le parole diverse. È così la dinamica dello spirito. E tante volte ci intrappoliamo, se così si dice, entriamo in una gabbia dei nostri pensieri, cercando risposte. E non troveremo mai, perché non bisogna fare tante domande, bisogna accogliere. E allora due sono le modalità che si vede nell'Evangelo, che se vogliamo sapere se quello che il Signore ci chiede noi stiamo veramente praticando, vivendo nella nostra vita, deve si manifestare in noi. È molto chiaro qua. E la prima è la pace. Quando osserviamo la parola, quando veramente pratichiamo la parola, è inevitabile. La pace, e l'altra parola è la gioia. Vi lascio la pace non sta fuori di noi, perché la pace è l'agnello. Se la pace è fuori, allora anche io sono fuori, la pace sta dentro di noi. Se Dio è dentro di noi, è una cosa meravigliosa. Quando non ci lasciamo perdere con la nostra coscienza, che può portarci completamente fuori della nostra realtà. La nostra coscienza può essere la nostra salvezza, ma può essere anche la nostra gabbia, la nostra distruzione. Ecco, chiediamo proprio la grazia dello Spirito che ci aiuti a ascoltare e a mettere in pratica con la semplicità di un cuore dolce che semplicemente accoglie l'amore del Padre. E è la dolcezza della nostra libertà, senza pretesa di niente. Noi soffriamo e soffriremo sempre molto di più quando non riusciamo a staccarci dalle cose di questo mondo. La sofferenza sta lì. Più attaccati, più soffriamo. E allora è solo lo Spirito e la nostra adesione libera di poter fidarci di questo Dio che è l'amore e la nostra vera identità.
Mi è capitato di leggere più volte il Concilio di Trento sugli Atti, ma in questi giorni, quando è capitato nelle letture, ho percepito quanto sia genuino e autentico il modo di prendere decisioni, proprio un'analisi del, una descrizione di come si prendono decisioni in un momento di forte conflitto. Ci sono degli ebrei sostenuti da con Paolo, ce ne sono altri che sono, parlano dei farisei che si oppongono e sono all'interno della comunità, che vengono dal farisaismo, che si oppongono fortemente, e rompe sostanzialmente il ghiaccio, ma rompe questa situazione di conflitto il fatto che intervenga il leader riconosciuto, il capo riconosciuto, quello che è stato investito da Gesù, che ha parlato in tutta la prima parte degli Atti degli Apostoli come capo della comunità, riconosciuto anche all'esterno, e cita la sua esperienza, cioè cita come lui ha conosciuto, ha saputo che Dio accoglie i pagani senza chiedere nient'altro, dice è sceso lo Spirito anche su di loro, e poi dietro subito interviene il capo della Chiesa di Gerusalemme, quello che è chiamato il fratello di Gesù negli Atti, che è ovviamente anche parente, ma e è in qualche modo quello che forse è più autorevole per la parte più tradizionale, quelli degli ebrei che sono in loco, che non pensano che ci possa essere la possibilità di essere cristiani senza essere, e lui invece entra nella stessa, segue Pietro, e anzi lo rafforza citando l'Antico Testamento, quindi in qualche modo tranquillizza quelli che sono più tradizionalisti, quelli che vengono dai farisei, citando che proprio già nell'Antico Testamento era previsto l'apertura a un certo punto a tutti i popoli. E allora è in questo processo di decisione, è un processo molto autentico, molto vero. Noi lo vediamo nei momenti conflittuali della nostra vita, nei gruppi, nelle dinamiche di gruppo, e questa è una cosa. Quindi, l'altra cosa che mi volevo dire era sul tema della pace. Come ha detto prima Francesco, noi sentiamo la presenza di Dio accanto a noi, e questo per noi è un grandissimo conforto, soprattutto in momenti di difficoltà. Ma come noi possiamo portare la pace, soprattutto in questi momenti? Ieri un deputato del Parlamento israeliano ha dichiarato che finché ci sarà un bambino vivo a Gaza, Israele non avrà ancora vinto. Cioè, cose assolutamente criminali. Cosa possiamo fare noi? Come possiamo portare questa pace di Gesù?
Bene, arriviamo alla conclusione. Allora, Valentino parlava di questa tragedia, perché di questa violenza così angosciante per chi vive sotto questo. E siamo invitati comunque, dentro anche queste situazioni così buie, e siamo invitati soprattutto anche dall'inizio, dell'antifona dell'inizio, e anche dalla colletta, e in modo particolare dal Salmo, a continuare a lodare il Signore. dentro pur le tragedie della nostra esistenza individuale o collettiva, ecco, e per cui ci portiamo a nome di tutti i popoli, ti lodino popoli, o Dio, ti lodino i popoli tutti, e quindi cantiamo il Salmo 66 come chiusura della nostra lezione quest'anno.
Parola e la mettono in pratica, manda il tuo Spirito Santo perché ravvivi in noi la memoria di tutto quello che Cristo ha fatto e insegnato. Egli che è Dio, che vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
Amen.
Benediciamo il Signore.
Rendiamo grazie a Dio.
Benediciamo alcune cose, come dicevamo la volta scorsa, questa di fatto per quest'anno è l'ultima lezione. Sabato prossimo avremo sempre qui alle 18 questa presentazione del libro di cui parlavo la volta scorsa, Solitudini, da problema a opportunità. È un dialogo che faremo tra questo Danilo Mauro Castiglione, che fa i suoi 25 anni di operatura benedettina, e dialogherà con Suor Michela sull'aspetto anche della Suor Nazarena e con Don Fabio Benuti, che è un monaco nostro che ha finito monastica quest'anno, che ha contribuito anche lui. E così modera questo Stefano Rampati. Se volete, lì c'è anche un foglietto delle locandine che ho fatto. Così, allora noi ci vedremo sabato prossimo per questo, quindi magari all'inizio faremo ancora il libro di ieri, e poi ci vediamo invece per chiudere il nostro anno per la veglia del Pentecoste, che adesso non sappiamo ancora, lo diremo sabato prossimo, che sapremo con più precisione se si farà San Gregorio, perché ancora non ha cominciato il lavoro.
Quindi ho portato un sacco di materiale, ma ancora la chiesa è libera.
E allora, se la chiesa è libera, è molto meglio farla lì, che è molto più grande, altrimenti la faremo qui.
Attendiamo, sabato prossimo sapremo come.